al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Benvenuti Emanuela Campanile al microfono. L'8 novembre, fra pochissimo, fra due giorni, si apre a Pechino, siamo in Cina, il 18° congresso nazionale del Partito Comunista. Si deciderà dunque la nuova leadership che governerà per i prossimi 10 anni. Ma che tipo di cambiamenti porterà questo cambio della guardia, tenendo presente che per molti in Cina il congresso del partito è un incontro per il partito dove la gente è semplicemente spettatrice di quello che succederà. Allora dicevamo, che tipo di cambiamenti, mentre nel frattempo tutto il mondo parla delle elezioni e della scesa alla Casa Bianca di questo braccio di ferro fra Barack Obama e Mitt Romney. Era il 1992 quando coincidevano questi momenti di passaggio così importanti. Insomma, due decenni dopo, Cina e America si trovano di nuovo a cambiare la propria guida politica in contemporanea. Il 6 novembre, quindi oggi, il presidente democratico americano Barack Obama si gioca, sappiamo, la Casa Bianca con lo sfidante repubblicano, per l'appunto, Romney. Ma noi abbiamo chiesto, intanto, ritornando in Cina, che tipo di cambiamenti ci si può aspettare da questo 18° congresso nazionale del Partito Comunista. Risponde padre Leonardo Cervellera, ricordiamo, fondatore e direttore dell'agenzia Asia News.
Qualche cosa cambia senz'altro, che cosa cambia poi bisogna vedere, perché quello che cambierà sarà senz'altro la leadership, perché adesso da almeno due tornate, gruppi di leadership, non c'è più una guerra al vertice, perlomeno una guerra violenta al vertice, ma ci sarà un cambiamento, perché sia Hu Jintao, il presidente e segretario generale del partito, sia il premier Wen Jiabao dovrebbero dimettersi e quindi lasciare lo spazio a quella che viene chiamata la quinta generazione, che quindi sono, diciamo, quelli tra i 50 e 60 anni. Tutti fanno i nomi di due persone, che sono Xi Jinping e Li Keqiang. Xi Jinping, che dovrebbe sostituire Hu Jintao, e Li Keqiang, che dovrebbe sostituire Wen Jiabao, anche se non è nulla di ufficiale, però tutti sanno che saranno questi due, anche perché i loro nomi ormai girano da almeno 2-3 anni all'interno del partito. Questo quindi è quasi sicuro che cambierà. Che cosa cambierà poi della politica cinese? Questo non è ancora chiaro, perché se posso aggiungere qualcosa ancora, ci sono tante discussioni che si dicono in giro sui valori che bisogna fare, e quindi c'è sui valori che bisogna attuare, quindi ci sono alcuni che dicono che bisogna attuare delle riforme, continuano a parlare di riforme anche se non si capisce quali riforme, però sottolineano l'importanza di dare più voce al popolo, l'importanza di eliminare la corruzione, l'importanza di armonizzare di più lo sviluppo economico con i bisogni della popolazione. Quindi ci dovrebbero essere, c'è una spinta a delle riforme un po' vaghe come concetto, ma comunque si vorrebbe cambiare, perché ci sono tanti problemi in Cina. Ci sono quelli che invece dicono no, assolutamente non bisogna cambiare, bisogna anzi ritornare allo stalinismo e al maoismo più puro, bisogna assolutamente mantenere il controllo del potere, perché il Partito Comunista non deve perdere assolutamente il suo carattere di avanguardia e di espressione della vera anima del popolo cinese.
Per quanto la popolazione civile non possa interferire nei cambiamenti previsti in questo 18° congresso, c'è grande fermento soprattutto via web.
Soprattutto per le elezioni politiche americane, perché invece non si può parlare di questi nuovi candidati, che invece vengono frenati. invece vengono frenati, vengono oscurati, tutto quanto riguarda Xi Jinping per esempio o Wen Jiabao viene tutto oscurato. Quello che gira sono soprattutto i messaggi Twitter, diciamo, ma molto simbolici, oppure gli SMS, ecco.
Può essere che il voto libero, come cita Repubblica, affascini i cinesi?
Certo, c'è una grande discussione invece appunto su come stanno andando le elezioni americane.
E che atteggiamento c'è almeno dall'opinione pubblica?
Beh, diciamo c'è molta invidia in un certo senso. Secondo un'inchiesta che l'ha fatta l'America in Cina, l'ha fatta la Pew Research Center, che è molto, molto brava, che ha fatto questa inchiesta in Cina, praticamente più del 50%, cioè il 52% dei cinesi ama la struttura politica e democratica americana. Questo è una grande debacle, una grande sconfitta per la leadership cinese, che ha sempre detto che la democrazia occidentale non si adatta al popolo cinese, invece il 52% dei cinesi vorrebbe proprio la democrazia occidentale. Del resto poi tutti quelli che hanno chiesto in questi decenni un po' più di democrazia sono andati a finire tutti in carcere, diciamo la personalità più rappresentativa di questa corrente è senz'altro il premio Nobel Liu Xiaobo, che per aver scritto 5 articoli su internet inneggianti alla democrazia appunto è stato condannato a 11 anni.
Queste epurazioni che significato hanno?
Queste epurazioni, dunque, Bo Xilai è stato epurato dal partito perché è emerso, diciamo, sono emerse tutta una serie di trame sue, anzitutto per il fatto che ha cospirato con la moglie per l'uccisione di un faccendiere britannico, Neil Haywood, e il capo della polizia di Chongqing, che era il luogo dove Bo Xilai era capo del partito. Il capo della polizia dapprima ha cercato di nascondere questa responsabilità di Bo Xilai, dopo però per paura è andato al consolato americano di Chengdu e ha rivelato tutta la cosa, e allora il partito ha dovuto prendere provvedimenti perché è diventata una cosa pubblica, ma se no l'avrebbero taciuto. E allora adesso è venuto fuori che Bo Xilai appunto ha compiuto delle cose, delle azioni di corruzione, ha preso bustarelle da tutti a Chongqing, è stato con tante donne, con centinaia di donne, tutto questo moralismo adesso che è venuto fuori nei confronti di Bo Xilai è venuto fuori però soltanto dopo che il capo della polizia ha parlato con il consolato americano. Prima sembrava invece che Bo Xilai dovesse diventare un membro altissimo e potentissimo del comitato centrale del Politburo, adesso invece probabilmente marcirà in prigione o comunque sarà liberato dopo qualche anno.
La nuova leadership comunque si troverà a fronteggiare un paese cambiato, fosse solo dagli equilibri o dagli squilibri economici di questo periodo?
Beh sì, la leadership si trova davanti a un paese che è molto cambiato, perché in tutti questi anni è cresciuta la coscienza delle persone, la coscienza della società civile, e quindi è cresciuta la voglia di difendere i propri diritti, anche se non sono difesi dalla Costituzione, ma la gente vuole difendere i suoi diritti. La gente vuole difendere per esempio il diritto ad avere figli, mentre in Cina resiste ancora la legge sul figlio unico, e in tutti questi anni ci sono state sempre più donne che hanno denunciato le violenze dei comitati per il controllo della popolazione, che hanno denunciato gli aborti forzati, le sterilizzazioni forzate, e che hanno denunciato le epidemie di AIDS che vengono fuori da questo uso un po' sommario degli strumenti medici. E tutto questo quindi è un elemento. Un'altra cosa molto importante è sulla giustizia, la giustizia per il lavoro. Ci sono tantissime fabbriche dove ci sono scioperi, dove ci sono blocchi della produzione, perché appunto la gente vuole avere più giustizia e vuole essere pagata con più dignità, invece di arricchire soltanto i membri del partito, che si svela sempre di più che hanno miliardi e miliardi in Cina e all'estero, soprattutto nei paradisi fiscali, come Bo Xilai appunto. E poi c'è la grande riscossa degli agricoltori, per quanto riguarda l'inquinamento, che è diventato impressionante in Cina, e che ormai le acque sono inquinate, quindi le terre vengono inquinate, i prodotti vengono inquinati. Per tutto questo in Cina ci sono almeno 180.000 rivolte in un anno, ed è stata una crescita continua, una crescita geometrica proprio in questi 10-15 anni di sviluppo a più non posso, di sviluppo industriale a più non posso, e la gente invece non ha avuto mai possibilità di fare nulla, ma invece adesso cerca di parlare di più, parla molto di più, e quindi effettivamente è un momento molto delicato per la leadership cinese, perché può ascoltarli e allora è possibile che si vada verso un maggiore equilibrio, oppure può sopprimerli e allora avremo un altro Tiananmen.
E questo è il commento di padre Leonardo Cervellera, direttore dell'agenzia Asia News, a due giorni dal 18° congresso nazionale del Partito Comunista, che dice che deciderà, ce la faccio, che deciderà la nuova leadership che governerà appunto la Cina per i prossimi 10 anni. Ma a questo punto sappiamo, solita frase, non c'è Cina senza Stati Uniti e viceversa. E allora qual è il rapporto degli Stati Uniti con la Cina, visto che questo è uno dei temi incandescenti del confronto pubblico che si è svolto in tutto questo periodo in vista delle presidenziali, gli sfidanti, Barack Obama, che si gioca appunto la Casa Bianca con lo sfidante repubblicano Mitt Romney. Allora ascoltiamo questa chiacchierata che ci siamo fatti con il professor Mattia Diletti dell'Università La Sapienza, esperto di politica degli Stati Uniti. Sentiamo.
Gli Stati Uniti in questa campagna elettorale hanno anche considerato, o perlomeno sono riusciti a non perdere di vista, il grande gigante cinese?
Diciamo che la politica estera, innanzitutto nelle campagne elettorali, raramente è un grande tema. Lo è stato nel 2004, nella campagna elettorale tra Kerry e Bush Junior, perché eravamo a soli 3 anni dall'11 settembre e c'erano delle guerre aperte in corso. In questa tornata elettorale si è parlata di Cina soprattutto in riferimento a una questione interna, cioè quella del trasferimento di capacità di manodopera, di industria verso l'estero, ed è stato un tema su cui ha martellato soprattutto il Partito Democratico e il Presidente Obama negli stati della cosiddetta Rust Belt, cioè la cintura della ruggine, che sono quegli stati deindustrializzati che hanno sentito molto, in maniera molto massiccia, la crisi, non a partire dal 2008 ma anche prima. E in questo senso è diventato un tema di campagna elettorale, vuol dire che questa presidenza e il Partito Democratico si sono mostrati come il partito che avrebbero difeso l'industria americana a fianco dei sindacati che stanno facendo campagna elettorale per il Presidente Obama e per il Partito Democratico, indicando invece i repubblicani come il partito di quelli che portano le industrie overseas, oltremare. E da questo punto di vista si è parlato, la Cina, come dire, era sempre presente anche se non sempre direttamente richiamata in causa, e la Cina, come gli altri paesi dove c'è stato trasferimento di impianti industriali, di know-how tecnologico, no? Pensiamo alla Apple, per esempio, se ne parla sempre di questi loro impianti in Cina, come si lavora, quanto costa il lavoro lì, eccetera eccetera. E poi si è parlato anche delle questioni della questione del primato degli Stati Uniti rispetto al resto del mondo, e in realtà mi sembra che in questo periodo traspare dagli americani un po' più di sicurezza rispetto al confronto con il resto del mondo, non tanto perché l'America vada bene, ma perché vedono un po' di crisi e un po' di difficoltà anche nei paesi cosiddetti emergenti.
Ma il comune mezzo gaudio,
esatto.
Che si deve dire.
E poi alcuni paesi non sono stati proprio citati, non so, l'India non è stata mai citata. Nel dibattito elettorale in cui si è parlato di politica estera, Romney e Obama sembravano essere d'accordo in realtà sul fatto che bisognava trovare un modo per sfidare su alcuni territori terreni la Cina, ma mantenere assolutamente intatti i livelli di cooperazione reciproca in alcuni campi.
Non ci sono Stati Uniti senza Cina, visto che la Cina ha comprato gran parte del debito degli Stati Uniti.
Sì, certo, ma infatti ci sono due potenze che si sorreggono a vicenda. Da una parte c'è questa questione appunto del debito in possesso del governo cinese, dall'altra parte gli investitori cinesi, dall'altra parte c'è invece una necessità cinese di continuare a mantenere un rapporto solido con gli Stati Uniti, per questo motivo, perché agli americani si vendono le proprie merci, quindi è come se si finanziasse l'acquisto delle proprie, in qualche modo l'acquisto delle proprie, dei propri prodotti. E poi appunto l'America ormai è uno dei giganti economici presenti in Cina in diverse forme, quindi è chiaro che c'è un rapporto di mutua convenienza. Questo nessun presidente lo metterà in discussione.
Ma il tallone d'Achille di questo rapporto da cosa è rappresentato?
Secondo me da quello che ancora non conosciamo, nel senso che non è rappresentato da una volontà della Cina di diventare finalmente chissà quale potenza imperiale. La Cina continui ad avere un atteggiamento cauto lievemente più assertivo. In realtà c'è una crisi dietro l'angolo, cioè questo è stato vero fino adesso, c'è una crisi dietro l'angolo, che è quella col Giappone e con la Corea del Sud. C'è una crisi in atto tra questi paesi, attorno a pochi scogli di cui attorno ai quali si contende la sovranità, e come dire, a volte più che la strategia di politica estera a lungo periodo può essere un episodio, può essere, come dire, una tensione che si alza anche per calcoli interni di questi tre paesi, richiamo al nazionalismo, eccetera, eccetera, e in questa chiave, un voler mostrare i muscoli, per mostrare chi controlla quest'area del Pacifico, quest'area dell'Asia orientale, e una crisi del genere costringerebbe senz'altro l'America ad avere, come dire, a dover intervenire in qualche modo per mettersi come cuscinetto tra Giappone e Cina, o insomma. Sono situazioni delicate che gli americani stanno monitorando, ma sulle quali possono fare poco se non cercare di invitare alla calma.
Quindi sia Romney che Obama, chiunque dei due dovesse vincere, seguirebbe una stessa linea, una linea comune?
Sì, secondo me sostanzialmente sì, appunto, però invece di fronte a una crisi i presidenti possono cambiare atteggiamento. Questo dobbiamo tenerlo a mente, perché quello di cui si discute in campagna elettorale non è quasi mai quello che si fa. Questo purtroppo sta diventando una regola. Pensiamo che nel 2000 George W. Bush voleva avere raccontava di un'America che doveva avere un approccio più isolazionista, essere più attenta al cortile di casa e meno impegnata nel fare il soldato o la Croce Rossa del mondo. Poi dopo l'11 settembre abbiamo visto com'è andata. Come dire, sono spesso gli eventi che definiscono le strategie di politica estera di un'amministrazione. Senz'altro potrebbe esserci una retorica più assertiva da parte di Romney rispetto alla Cina, come è sembrato essere in campagna elettorale in alcuni momenti, ma una cosa molto strumentale, se si vuole.
È relativo il problema del cambiamento della leadership del Partito Comunista Cinese in tutto questo quadro che lei ha dipinto?
Sì, poi vedremo quali saranno anche gli atteggiamenti di questa nuova classe dirigente cinese. Appunto, bisogna capire, rispetto a questa questione della tensione che c'è adesso tra Giappone e Corea, bisogna capire se a qualcuno conviene gettare benzina sul fuoco. Detto questo, la Cina non è nemmeno un serio contendente dal punto di vista strategico militare per gli Stati Uniti. L'America continua a monitorare quello che succede in Cina, ma la Cina adesso ha appena messo in acqua la sua prima portaerei. Su questa portaerei non possono atterrare gli aerei ancora, non hanno aerei adatti all'atterraggio su questo nuovo strumento che hanno appena acquisito, e sostanzialmente la stanno usando come se fosse una nave scuola. Dopodiché la Cina può dire finalmente di essere il decimo paese del mondo che possiede una portaerei, ma che paura può fare questo agli Stati Uniti? Come dire, dal punto di vista strategico militare aumentare, la disparità è ancora enorme, gigantesca. È chiaro che tutto più su un piano politico, simbolico, commerciale. Il rapporto appunto è talmente, come giustamente lei sottolineava prima, ha talmente le caratteristiche strutturali che è difficile immaginare uno showdown di qualche tipo.
Quindi
esserci dei focolai di tensione, questo sì.
Rivoltando la frittata, è l'economia che fa la politica in questo caso.
Assolutamente sì. Assolutamente sì, e infatti va ricordato che Obama inviò in Cina un ambasciatore repubblicano che poi si è anche candidato alle primarie per queste presidenziali nel Partito Repubblicano, uscendo di scena molto presto, ma è significativo che Obama senza alcun problema inviò in un paese così importante un ambasciatore repubblicano, dichiaratamente repubblicano, quindi direi proprio di sì.